Do women have to be naked to get into the Met Museum? Cioè, le donne devono essere nude per entrare dentro al Metropolitan Museum? Era una domanda che si poneva il collettivo femminista Guerrilla Girls nel 1989. Era ovviamente una provocazione rivolta al mondo dell'arte, ai collezionisti e ai direttori dei musei, ma soprattutto al raffinato ed importante Metropolitan Museum di New York, la cui collezione era composta in larga maggioranza da opere di artisti uomini. Infatti, solo il 5% del loro patrimonio era rappresentato da lavori di artista. Peccato che l'85% dei nudi presenti nelle collezioni erano tutti femminili. Ora, sono passati più di 30 anni da allora e sebbene sarà impossibile sanare il passato, oggi la situazione è molto diversa. Nel mondo dell'arte contemporanea le donne hanno conquistato ampi spazi e anche riconoscibilità e la dichiarazione delle Guerrilla Girls, sebbene rimanga una pietra miliare nella storia, forse, o almeno speriamo, è destinata ad essere superata. Artiste dirompenti e sensibili hanno lasciato e continuano a lasciare segni significativi nella nostra cultura e nella sua comprensione, e con loro molte professioniste si impegnano per sostenere la realizzazione e la divulgazione del lavoro degli artisti. Sono galleriste, curatrici, restauratrici, legali esperte d'arte, giornaliste, direttrici di musei e TikToker come l'ospite di questa puntata. Sono tante e nel corso di questi podcast ci piacerebbe farvele conoscere. L'idea è quella di seguirle attraverso i luoghi e i paesaggi che hanno significato qualcosa nel loro percorso e scoprire che questi luoghi compongono una vera e propria mappa dalla geografia personalissima. È il loro progetto di vita, il loro sguardo sul mondo dell'arte. Questo è Mappa d'Artista, podcast di Aptitude for the Arts, e io sono Francesca Filiasi. Iniziamo il nostro viaggio. Oggi è con noi Noemi Tarantini. Buongiorno Noemi.
Ciao Francesca, ciao a tutti e a tutte.
Buongiorno. Ecco, Noemi è una classe 1989 ed è una social media manager con un background storico-artistico e soprattutto il pallino della cultura accessibile e inclusiva. Nel suo caso la pandemia è stata quasi un'opportunità perché ha aperto un canale su TikTok, Tante Belle Cose, che oggi rappresenta una vera e propria enciclopedia aperta delle iniziative che le imprese del settore, sia fashion che beauty, intraprendono per accostarsi all'arte e alla cultura. Che si parli di mecenatismo, sponsorizzazioni, collaborazioni. Ogni settimana nei suoi live parla con i suoi ospiti anche di management culturali e delle professioni nel mondo dell'arte. Quindi mi raccomando, ascoltate e tante belle cose. Buongiorno Noemi. Allora, vogliamo partire in questo viaggio?
Sì.
Assolutamente. Senti, allora partiamo dal primo luogo che in un certo senso in questa mappa che ha un andamento in fondo cronologico, nel senso che spesso e volentieri il primo luogo che incontriamo è anche un po' un ricordo che si perde nell'infanzia o nell'adolescenza. Ecco, qual è per te la prima volta che hai percepito la forza dell'arte, cioè che hai capito che esisteva questo potente concetto dell'arte?
Allora, Francesca, ero veramente piccolissima e più che di arte io ho scoperto prima l'archeologia dell'arte e l'ho scoperta prima ancora di sapere chi fosse Alberto Angela e Indiana Jones, che sono i punti di riferimento in genere per chi vuole fare l'archeologo, soprattutto da bambino, e quindi ho avuto un contatto con l'archeologia prima ancora di sapere cosa fosse, che quella cosa lì fosse archeologia. E questo è successo alla Grotta dell'Erba, che si trova in provincia di Taranto, ed è un po' il luogo da cui tutto è iniziato. Devi sapere infatti che io ho vissuto nelle Marche la mia giovinezza, ma in realtà sono nata in Puglia, i miei parenti sono tuttora lì, nella tristemente nota Avetrana, ma la mia passione per l'archeologia prende origine proprio nel terreno agricolo di mio nonno materno, e che custodisce un grande segreto. Immaginate queste giornate calde nella campagna salentina, in piena macchia mediterranea, il profumo di queste erbe aromatiche, di salsedine, perché siamo vicini al mare, a Torre Colimena, vicino Porto Cesareo, che è una meta turistica più conosciuta, e i miei genitori, i miei zii, insomma tutta la mia famiglia lì intenti a raccogliere frutta e verdura, e io invece con la testa china per terra che trovavo queste conchiglie fossili che poi portavo a casa pulivo grazie all'ausilio del kit del piccolo chimico che mi ero fatta regalare e poi allestivo delle micro mostre sul tavolino del salotto. Ma oltre ai fossili, qual è il segreto più grande che nascondeva di cui parlavo? C'è una grotta chiamata appunto dell'erba e abitata fin dall'età neolitica che ha restituito delle sepolture, delle ceramiche, insomma oggetti anche di grande rilievo scientifico, tanto che sono custoditi tuttora al Museo Pigorini di Roma e anche qui a Milano al Museo di Storia Naturale.
Ah beh,
allora,
figurati.
Io sì, pensa. E io ho questo ricordo di me da piccola che mi intrufolavo senza neanche troppa paura in questa cavità buia e ne rimanevo affascinata. Non sapevo bene cosa ci fosse, perché esercitasse tutto quel fascino su di me, però così era. E tra l'altro questa grotta è stata vincolata dalla soprintendenza perché ritenuta di interesse storico-artistico, ma mai aperta al pubblico. Quindi non soltanto io lì ho sperimentato l'archeologia, ma è sorto in me il desiderio di rendere la cultura accessibile, cioè il germoglio è lì perché
che si possa entrare anche alla grotta,
sì,
delle erbe.
Esatto, che io volevo che tutti potessero vederla, non soltanto io, e provare quello che provavo io. Quindi chissà se mai riuscirò a realizzare questo sogno, non temo di no, purtroppo, però insomma è un luogo molto simbolico per me perché mi ricorda innanzitutto che c'è qualcosa di molto ancestrale e istintivo che mi lega all'arte e alla cultura, ma anche che è profondamente ancorato un po' alla mia famiglia e che ho una missione.
Mi sembra perfetto. Ma non c'erano pitture invece nella grotta dell'erba?
No, purtroppo no.
Ho capito. No, perché sai, ho scoperto insomma, questa cosa che pare che molti studi hanno scoperto che nella maggior parte delle pitture rupestri, quelle che si trovano appunto nelle grotte, non nella grotta dell'erba, però pensiamo a Altamira e così via, e molti dei disegni fatti siano in realtà di donne, perché i calchi che hanno fatto sulle impronte che hanno ritrovato dicono che spesso sono mani per le dimensioni attribuibili a quelle di una donna, e quindi in un certo senso abbiamo, come dire, la speranza che già ci fossero artiste donne, che tutti danno invece per assodato che siano uomini, invece molto probabilmente sono donne che rimanevano poi mentre gli uomini andavano a cacciarle, loro rimanevano nelle grotte, quindi ci sta benissimo che fossero loro a dipingere, ecco. E quindi.
Certo, poi sono state trovate mani sia appunto di donne che di bambini molto piccoli e ovviamente di uomini, e ognuna di queste tracce ha un suo significato. Poi anche la topografia della pittura nella mappa della grotta svela un significato, una simbologia piuttosto che un'altra, quindi è molto interessante e sappiamo ancora davvero troppo poco.
È vero. Senti, a proposito di topografia, spostiamoci ancora più su questa cartina immaginaria che stiamo componendo e ti chiedo, come secondo luogo, se c'è un posto che ti ha particolarmente influenzata nella tua crescita artistica.
Allora, sicuramente Milano. Perché è stata una tappa fondamentale della mia formazione, ma anche della mia crescita proprio come persona. È un po' il punto di svolta per me. Io, come si sarà capito, mi sono laureata in archeologia a Firenze, in paleontologia, quindi proprio archeologia preistorica, giusto per chiudere il cerchio. Ma quel mondo accademico proprio mi opprimeva, anche perché forse ho conosciuto il suo lato peggiore. In ogni caso ho capito che la ricerca non faceva per me, e poi avevo ancora quel pallino di rendere il patrimonio culturale accessibile, quella urgenza dentro di me non se n'era andata, e quindi ho deciso di iscrivermi alla specialistica in arti, patrimoni e mercati allo IULM qui a Milano, dove ho studiato economia della cultura, marketing, comunicazione, tantissima storia dell'arte contemporanea e anche mercato dell'arte. E non dimenticherò mai con che spirito diffidente e quasi spregiativo, io mi sono approcciata allo studio dell'arte contemporanea e ho avuto per gran parte del mio percorso accademico con questa materia un rapporto molto conflittuale, perché ero un'archeologa rigida che vedeva nella fine dell'impero romano praticamente la decadenza dell'arte, e quindi ecco, puoi capire
molto molto in là praticamente, esatto. Tagliando tutto, fuori anche il rinascimento,
tutto. E quindi ecco, puoi immaginare insomma con che grado di resistenza io mi sono avvicinata alla storia dell'arte contemporanea, quanto è stato anche difficile con questo mindset, anche per esempio soltanto concepire il valore delle industrie culturali e creative, che invece mi hanno aperto tantissimo la mente, perché è proprio forzando questa resistenza che ho trovato la chiave per aprire altri cassetti della mia testa, e così l'ho allenata alle contaminazioni, alle sperimentazioni, e al tempo stesso ho affinato anche il pensiero critico, quindi e mi ha reso la persona che sono, perché adesso in fin dei conti tratto proprio delle ibridazioni tra discipline. Quindi in sostanza, per chiudere, potrei riassumere questi 2 anni a Milano con la parola stimoli, direi, perché ne ricevevo da ogni dove, dai professori, dalle mie compagne di classe, dalla città stessa, e tuttora è Milano la città in cui vivo, dove ho trovato la mia dimensione.
Senti, sai, a volte mi dico che così come esistono dei luoghi che ti influenzano tantissimo, a volte invece esistono anche dei luoghi che sono quasi una sorta di buco nero, no? Che ti invece ti tolgono energie. E per te esiste un luogo come questo?
Sì, esiste. Se dovessi pensare appunto al mio trascorso, insomma, al passato, riscontrerei nelle Marche in generale, e ad Osimo in provincia di Ancona, dove vivono i miei genitori e dove ho passato più tempo della mia vita, questo buco nero che tu dici. Per me le Marche sono poi il luogo della contraddizione e anche della catarsi, oserei dire, nel senso di rinascita, perché io ho sempre associato queste colline, no, che tutti vedono come meravigliose, lussureggianti, invece a una sensazione di proprio oppressione. Non mi sentivo capita dai miei coetanei, in generale dalle persone, le città non mi offrivano il fermento e la novità di cui avevo bisogno, quindi le Marche erano tutto ciò da cui volevo scappare. E nelle varie fasi di passaggio tra un'esperienza fuori regione e l'altra è capitato che io sia tornata ad abitarci, e ho sempre cercato delle valvole di sfogo, ma anche delle soluzioni per, no, per farle aderire a quello di cui avevo bisogno. Quindi mi sono anche data da fare in prima persona per creare quelle cose che io tanto disperatamente cercavo, quindi ho fatto parte di associazioni culturali, sono stata anche responsabile proprio per la Regione Marche di UNESCO Giovani per 2 anni, però non ho mai trovato soddisfazione e serenità in queste attività. E pensa tu la vita, perché non è veramente quasi, cioè è ironica, ma è soltanto quando ci sono tornata con il secondo lockdown, rassegnata, triste, insomma priva di energie, perché insomma la pandemia è arrivata in un momento in cui io stavo completamente cambiando la mia vita, e quindi mi ha sbaragliato tutti i piani. Però è stato proprio all'interno della mia camera, che affaccia su quelle colline che mi soffocavano, che non potendo più sfuggire alla noia, non potendo appellarmi agli stimoli esterni, allora ho deciso di crearmene io di miei e di utilizzare quella noia come un contenitore da riempire. Ed è qui infatti che io ho dedicato tutta me stessa al canale TikTok, che infatti è decollato, e sono rinata, sono davvero rinata. E pensa, ora torno nelle Marche quando scendo per trovare i miei e guardo quelle colline, il mare, i borghi, le montagne con occhi completamente diversi.
Con
sì,
occhi
non più
nuovi,
come gabbie,
improvvisamente,
ma come dei posti
esatto,
stupendi. Quindi ecco come cambia anche il punto di vista in base a quello che succede.
Certo.
Sì.
Pensa che una volta mi aveva detto Giovanni Agosti, critico, lo storico d'arte, che spesso negli esami di università lui chiede dov'è Urbino, che è uno dei luoghi con un concentrato artistico principale in Italia, e gli studenti non sanno, non hanno la benché minima idea di dove sia, il che è un gran peccato. Quindi, cioè, capisco il tuo desiderio, ma al tempo stesso le Marche è una regione strepitosa anche in termini artistici, con una quantità.
Strepitosa in termini artistici, sì, tanto da fare per promuoverla appunto dal punto di vista artistico e culturale oltre che turistico, perché è stupenda, c'è tantissimo da scoprire.
Senti, il terzo luogo è dove è conservata l'opera che ami di più? C'è un'opera preferita?
Oh, che bella domanda questa. Io in generale non sono una persona da scelta, no? Cioè, qual è il tuo piatto preferito? Mi mettono in crisi anche domande così semplici. Però ho un'opera del cuore che è conservata al Pompidou a Parigi e si tratta di un monocromo di Yves Klein. Ed è l'opera del mio cuore perché era la prima volta che entravo in contatto con questo artista, appunto ancora ero più archeologa che più sull'archeologia che non sulla storia dell'arte, quindi di lui non conoscevo assolutamente nulla, ma ricordo di aver passato ipnotizzata davanti all'opera molto più di mezz'ora, dopodiché sono venuti a recuperarmi i miei amici
Ma era già il monocromo blu, con il
Sì,
famoso blu di Klein.
certo, il blu del 1960, sì.
Certo, sì, perché lui ha iniziato
E
nel 57, se non sbaglio, a
sì,
dipingere soprattutto con il blu.
poi dopo ne ha fatte varie versioni, varie serie, questo in particolare è meno irregolare di molti altri in termini proprio di superficie e texture, però ha delle grandi dimensioni, quindi è veramente avvolgente, ha questa... È in grado di suscitare questa potenza emotiva e questo senso di pienezza e pace e cioè mi vengono i brividi a parlarne, però per me è un'opera veramente intensissima. E, proprio perché sono stata risucchiata all'interno dell'opera e soltanto più tardi, la cosa sorprendente è questa che solo più tardi ho studiato la sua ricerca, il suo lavoro in università e quindi con grandissimo stupore e anche un po' di sgomento ho capito che pur senza mediazioni, pur senza conoscenze pregresse, quest'opera era riuscita a trasmettermi esattamente quello che l'artista voleva mi arrivasse, cioè quella che lui definiva energia pura, energia poetica e quindi questo è
Si
indimenticabile.
consideri che anche era giovanissimo, perché poi lui è morto a soli 34 anni, quindi quest'opera del 60 significa che ne aveva 32, lui è morto
Sì, lui è morto a
a 34
34,
anni,
esatto,
credo,
sì,
sì,
non aveva
nel
35 anni,
62,
infatti,
per cui
sì.
figura. Senti, continuiamo questo percorso. Abbiamo piantato una serie di bandierine, le prime abbiamo risalito l'Italia dalla provincia di Taranto, siamo arrivati fino a Milano, siamo arrivati poi a Parigi. Adesso ti chiedo se esiste un luogo reale o immaginario che per te in qualche modo è un concentrato artistico.
Allora, Città dell'Arte di Fondazione Pistoletto Abiella. Per me sì, è proprio l'emblema della concentrazione artistica. È un luogo che conoscevo da tanto, ma che ho avuto il piacere di visitare soltanto di recente. Ed è un concentrato artistico perché è il frutto della visione di un artista che è Michelangelo Pistoletto, che ha voluto creare un polo interdisciplinare, quindi spiego in breve di cosa si tratta, è un polo interdisciplinare dove l'arte è stata messa al centro di una trasformazione responsabile. Cosa significa? Significa che è stata fatta una vera rivoluzione copernicana, cioè a mio avviso, perché in questo disegno l'artista prende sempre di più le sembianze di un attivista attivatore, cioè è lui l'aggregatore, è lui che coinvolge altri settori del sapere e del fare umano, è lui che costruisce le relazioni per stabilire le connessioni tra sistemi naturali, sociali ed economici che sono alla base dell'idea. E quindi
è in fondo una sorta di artista e mecenate al tempo stesso, nella stessa persona, no? In un qualche modo.
Sì, perché cioè, esatto, lui è un artista Faber, totalmente anche, Faber, esatto. Sì. Di se stesso e non solo di se stesso e del suo lavoro, ma anche di altri mondi che possono migliorare, possono portare delle soluzioni concrete per rispondere alle grandi sfide, insomma, del nostro futuro. Loro si concentrano molto sul tema della sostenibilità ambientale, giustamente, ma non solo. E appunto è un luogo pulsante, anche grande, perché è veramente proprio una cittadella che affaccia sul fiume, e si percepisce un grandissimo fermento creativo che poi si traduce in residenze artistiche, percorsi accademici, laboratori, mostre, progetti internazionali, convegni, ma soprattutto che mette in dialogo, che crea, scusami, un dialogo serrato con gli stakeholder locali, quindi non è un po', no, una cattedrale nel deserto, ma è molto ben immersa anche nel tessuto sociale. Quindi io consiglio di visitarlo sia dal punto di vista storico-artistico, perché se vogliamo è un'opera d'arte totale, no? È l'opera d'arte più completa di Pistoletto.
Assolutamente.
È il suo manifesto, esatto. E il suo testamento. E poi anche per scoprire cosa succede là dentro, che è veramente sorprendente.
Senti, il quinto luogo, in un certo senso ti chiedo dove ti vedi a parlare d'arte, a fare arte nel futuro? In fondo, in qualche modo, qual è la tua città d'arte che vorresti costruire? La tua personale, il luogo che vorresti costruire per il futuro?
Allora, posso rispondere in un modo, sembrerebbe un po' banale e retorico, però poi mi spiego meglio. Però la mia ideale città d'arte è ovunque, nel senso che vorrei che tutte le città diventassero a loro modo città d'arte, o meglio, che fossero rifondate a partire dall'arte. Quindi non città cartolina ad uso e consumo turistico, ma città in cui l'arte davvero permea la vita quotidiana dei residenti. Vorrei che lì si arrivasse l'arte, quindi non soltanto in senso geografico, quindi nei centri minori, nelle periferie, anche negli aggregati urbani sperduti, nelle montagne, nei non luoghi. Non soltanto quindi in termini geografici, ma anche in termini proprio di livelli, a tutti i livelli sociali. E secondo me questo è possibile soltanto smantellando un po' le attuali convinzioni romantiche, i pregiudizi che aleggiano sull'arte, e costruendo nuovi processi di senso e nuove narrazioni che la mettano in relazione al benessere dell'individuo e anche al corretto funzionamento della società. Qui, questo si ricollega anche a quello che dicevo prima di Città dell'Arte di Fondazione Pistoletto. Quindi secondo me occorrerebbe smettere di considerare l'arte come un passatempo elitario, come un intrattenimento, no? Come un consumo privilegiato.
Assolutamente.
E quindi allontanarsi da questo concetto anche riduttivo di iniziative one shot, come mostre, eventi, soprattutto nei piccoli paesi l'arte è questo, no? Perché mancano magari le competenze, la visione, le politiche culturali. E invece io auspico, insomma, che nel breve tempo possibile, nel minor tempo possibile, l'arte possa entrare a far parte dei processi di governance degli enti pubblici e privati, che diventi a tutti gli effetti uno strumento civico e che gli artisti vengano coinvolti sistematicamente nei tavoli delle decisioni al pari di altre figure professionali, perché secondo me soltanto così, opportunamente integrata nel tessuto sociale dei luoghi, potremmo trovare soluzioni in grado di migliorare la vita delle persone e quindi sprigionare il potere più grande che ha l'arte. Non so se sono troppo ambiziosa.
No, mi sembra perfetto, perché è sicuramente un progetto molto ambizioso, ma al tempo stesso penso che sia veramente la giusta prospettiva nei confronti del futuro, soprattutto da una persona come te, che è ancora una generazione vitale e piena di energia e che ha tutto il diritto, oltre che il dovere, di esigere una nuova visione per quanto riguarda l'arte e quindi, come dici tu, un'arte dal basso, un'arte che va nei centri minori e che incontra le periferie e che non sia soltanto elitaria. Non posso che lasciarti con l'augurio che tu riesca in questo progetto.
Nel mio piccolissimo.
Mi sembra che già tu faccia moltissimo. Ti ringrazio veramente tanto, Noemi.
Grazie mille a te per l'invito, è stato veramente un piacere.
Bene, grazie per averci... Ci lasci adesso con una bellissima mappa e la seguiremo senz'altro, così ti conosciamo sempre di più.
Grazie a voi, perché non esisteva nella mia testa questa mappa, invece è stato questa un'occasione per formularla, per darle anche, no, una traccia visiva adesso che ho in testa.
Infatti, quella è la cosa per noi importante. Bene, allora anche noi nel nostro piccolo siamo riusciti
assolutamente
a fare qualcosa.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
E ciao,
Noemi,
a presto. Tutte. Ciao.
Grazie, ciao, un saluto. Avete ascoltato Mappa d'Artista di Francesca Filiasi per Aptitude for the Arts, producer Lucrezia Ponzano, in redazione Valeria Picarone e in cabina di regia Dario Forlani. Grazie ancora e al prossimo appuntamento.